Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri e allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Una parola dura stamattina, quella del Vangelo, ma anche quella della prima lettura del libro di Malachia. Indovinate un po' con chi ce l'ha questa parola? Stavolta non ce l'ha con te. Una volta ce l'ha con me e con tutti quelli che come me hanno questo ministero nella Chiesa. Avete ascoltato, dice la prima lettura, diceva io sono le grande, dice ora a voi questo monito sacerdoti, e si riferisce ai sacerdoti del vecchio culto certamente, con quale c'è continuità e discontinuità rispetto al nostro sacerdozio. Però dice: se non mi ascolterete, non vi darete premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su di voi la maledizione. Che cosa hanno fatto questi per meritare questa maledizione? Siete stati d'inciampo a molti con il vostro insegnamento, avete distrutto l'alleanza di Levi, dice il Signore nostro Dio. Avete distrutto l'alleanza di Levi. Levi aveva, la tribù di Levi aveva una prerogativa: non avrebbe ereditato la terra come tutte le altre tribù una volta entrati nella terra di Cana. Avrebbe ereditato un servizio, un culto, e qua possiamo cominciare a enucleare una delle continuità, non solo con il nostro sacerdozio ministeriale ordinato, ma anche con il tuo sacerdozio, quello battesimale. Qual era questo compito che aveva la tribù di Levi? Fare il culto al Tempio, certamente, ma anche mostrare in mezzo ai popoli che non è necessario avere un'eredità nella terra, è necessario guardare all'eredità che è la relazione con Dio, la vera eredità. Se estrapoliamo da quell'alleanza quello che serve a noi, possiamo dire: noi non rimaniamo celibi, e spero che rimanga così nella Chiesa, almeno per i religiosi, poi per i sacerdoti vedono loro. Rimaniamo celibi perché sia chiaro a tutti, sia chiaro sempre, che la nostra attenzione non è alla porzione che noi riceviamo in questo mondo, di famiglia, di terra, di beni, che la nostra vera eredità è in cielo. E quando dico in cielo, non sto parlando di quello che avremo dopo, quando moriremo, non so, mezzo metro quadro di paradiso a testa, secondo le lottizzazioni celesti, no. Quando io dico in cielo, dico nella nostra, la nostra relazione con Dio, perché i cieli questo vogliono dire, tutte le volte che ricorrono nella scrittura, indicano la relazione con Dio. E il cielo, se lo vuoi sapere, non è più così distante perché tu debba dire come farò a raggiungerlo. Il cielo ormai, dalla passione, morte e resurrezione di Cristo, tu te lo porti dentro. C'è un cielo in te che indica che questa relazione è viva. Chi si avvicina non deve vedere se sei bravo, se sei buono, se dici buongiorno, se sorridi, come facciamo noi spesso un po' così, un po' formalmente. Deve vedere che in te questa relazione è accesa, è viva, che tu parli secondo il discernimento dello Spirito, che tu ti muovi secondo la tua comunione con Dio Padre, che tu accogli e perdoni e sei misericordioso secondo lo Spirito di Cristo. Questo è il compito di ogni battezzato. Del sacerdote sicuramente ordinato è compito ricordarle queste cose. Sapete che l'evangelizzazione, amici miei, non è dire alla gente ciò in cui devono credere e come devono credere, con i catechismi, eccetera. L'evangelizzazione è aiutare il prossimo a scoprire questo cielo che porta dentro e trovare i modi e le maniere e le vie più semplici per raggiungerlo. Allora, quale sarà la nostra predicazione? Una predicazione semplice, una predicazione che non si fregia di grande dottrina, sebbene sia necessario averla, ma che abbia la capacità di riaprire queste porte, di tornare pervi questi canali, che tutti possano accorgersi del dono di grazia che portano dentro. Sapete, quei sacerdoti con i quali poi Gesù, no, così aspramente dice, no, si sono seduti questi farisei e scribi sulle cattedre di Mosè, e poi alla fine insegnano, mettono pesi sulla gente e loro non fanno niente di questo. Sapete qual era il loro peccato? Il loro peccato era quello di aver ricevuto una parola da Geremia, da Ezechiele, che annunciava loro che sarebbe venuto un momento in cui non era più necessario stare sotto la legge e osservare le cose come se fossero fuori di loro. Ci sarebbe stato un momento in cui Dio avrebbe tolto da loro le tavole di pietra della legge e gli avrebbe dato tavole di carne, cioè una legge incarnata, cioè un pensiero di Dio che vive all'interno della loro stessa vita. Ora uno, capisci, no, dove sta la distinzione? Uno che sia sacerdote o cristiano, semplicemente un sacerdozio battesimale, che venga da te a importi cose da fare o da dire o da pensare, e per farlo te le debba dire, te le debba mettere davanti, mettendoli anche in difficoltà, e che tu non le possa vedere dai suoi atti, dalla sua speranza, dal suo servire Dio, costui sarebbe ancora un canale occupato e ti indurrebbe a credere che Dio è un Dio cinico, che si aspetta da te qualche cosa e finché non la fai, sono affari tuoi. No. Chi evangelizza oggi deve ricordarti che c'è un canale privilegiato, cercalo. C'è una presenza già in atto in te, scoprila. C'è un modo per relazionarsi con Dio in te, che è lo Spirito Santo in te. Datti da fare perché questa consapevolezza giunga fino alla tua coscienza e tu possa vivere libero, in una chiesa libera, ricca dei doni dello Spirito. No, con i recinti, se fai questo sì, se fai quello no. Che vuol dire? Che puoi fare qualsiasi cosa e anche peccare? No, certamente. Chiaro, no? Non siate sofistici su questo. È vero, non è questo. Ma la libertà ti mette nelle condizioni pure di non peccare. La libertà vera. La libertà che dice la bellezza e la forza della tua relazione con Dio. Se Dio vive in te e agisce in te, allora tutto questo è possibile. Con questa chiarezza possiamo rileggere questo piccolo brano della lettera ai Tessalonicesi, in cui San Paolo, come se si scoprisse, no? E facesse vedere un po' quello che porta nel cuore, e dice a questa gente: fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, non siamo stati, no, opprimenti e duri, fate così, non fate così, no, siamo stati amorevoli, come una madre a cura dei propri figli. Questa è la vocazione di tutti i cristiani. Sacerdoti ordinati prima, se vuoi, e sacerdoti col sacerdozio comune battesimale dopo. Così affezionati a voi avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, cioè le parole che riguardano la storia della salvezza, ma, dice Paolo, la nostra stessa vita. Perché ci siete diventati cari? Paolo sta dicendo qua la nostra stessa vita. Vi ricordate Paolo che dice, dirà nella lettera ai Galati: il mio vivere è Cristo. Questa vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che ha dato se stesso per me. Dunque, se io dico a voi, Tessalonicesi, se io dico a voi che voglio comunicarvi la mia vita, sto dicendo: io voglio che voi gustiate il profumo di questa relazione che ho con Cristo. Che gustiate la bellezza di questa presenza di Cristo in me. Io non sono degno di Paolo, però ve lo vorrei dire pure io da parte mia, per quel poco che mi ha dato di comprendere delle cose del regno e di far abitare in me questa speranza. Io vi direi: mi piacerebbe darvi né la mia intelligenza, né le parole, né la predicazione, ma la stessa vita, la stessa vita. L'unico dono che può convincervi della bontà, della grandezza, della bellezza e della gratuità dell'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, sei venuto incontro alla nostra debolezza con l'amore trinitario di cui vivi. Ci hai mostrato l'immagine e somiglianza nella relazione con il Figlio nello Spirito Santo. Dacci la possibilità di contemplare non da lontano, non da stranieri, questo dono d'amore e di grazia, ma all'interno stesso delle nostre azioni, dei nostri pensieri, delle nostre relazioni con gli altri. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, per la forza della tua parola e la presenza del tuo Cristo in noi, rinnova la tua Chiesa, sostieni il Papa, chiama nuovi presbiteri, nuovi pastori secondo il tuo cuore, capaci di dare la vita per il tuo gregge. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi investiti da tanta grazia e da una vocazione così alta, abbiamo giudicato, condannato, diviso, ci siamo vendicati, non abbiamo agito come portatori del tuo spirito. Dacci la possibilità di rimediare, non sia l'amarezza a colorare i nostri giorni, non sia il turbamento del cuore ad abitare la nostra vecchiaia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti ricordiamo tutti quelli che soccombono in questo momento, sotto le bombe, nell'odio degli altri, ma anche quelli che si sentono giudici e che vivono come se avessero sposato la parte migliore. Confondi il cuore dei superbi, esalta gli umili, per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, ti chiedo di guardare con misericordia a questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, scruti i loro cuori, sai cosa temono, cosa desiderano. E cosa hanno paura di non ottenere? Ti ricordo in questa Eucaristia quelli che lottano contro la malattia e che temono la morte. Dischiudi ai loro occhi la bellezza della tua vita trinitaria. Siano accompagnati con dolcezza fino all'incontro con te. Ti prego per quelli che si sentono schiacciati, per quelli che sono stati oggetto delle insidie del maligno e hanno potuto soccombere. Libera i tuoi figli da ogni maleficio, guariscili da ogni malattia. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.